Certo, i nostri figli sono cresciuti lo stesso, pure con le mamme lavoratrici. Ma il bambino ha bisogno della presenza fisica, in particolare nei primi 2 settenni della madre, ma comunque di essere in un ambiente di legami di sangue. Noi ci siamo inventati la spiasili, perché i bambini debbono socializzare, altra bugia tremendissima. I bambini socializzano benissimo con papà, mamma, nonna, vicino di casa, andando a fare la spesa, con la mamma, al mercato, apparecchiando la tavola, pulendo i carciofi. Io mi ricorderò sempre mio figlio, una volta io stavo stranita a pulire i carciofi. Quel giorno ero particolarmente sull'accasciato, me lo ricordo. Lui era seduto sul tavolo e dicendo la sera a me, trafficava sempre con me, mi guarda e fa: mamma, sei bella come una fata che pulisce i carciofi. Ma c'aveva questi occhi, mi guardava così e io lì ho capito quanto era felice. Oppure a metterlo a lavare i piatti con l'impermeabilino rosso che mi sembrava un pompiere, stava lì e trafficava e schizzava e faceva un sacco di disastri. Però quello, pensate che nell'antichità in India i bambini piccoli fino ai 7 anni venivano lasciati in compagnia di qualcun altro che non fosse un parente stretto, soltanto con il Data. Il Data era un maestro, era una persona di età avanzata solitamente, anzi no solitamente, avanzata, che era assolutamente imitabile. Perché un'altra delle cose che noi adulti oggi dovremmo sapere quando incontriamo un bambino, che sia nostro figlio o parente, non ha importanza, è che nel primo settennio i bambini sono degli imitatori. Ciò che in loro è preminente delle tre forze dell'anima è la volontà, che si esprime essenzialmente nel movimento. E i bambini sono degli imitatori incredibili. E dunque colui che si muove accanto al bambino dovrebbe sapere che è importante essere imitabile non solo per quello che esteriormente fa, per i gesti che dovrebbero essere sempre sensati e possibilmente belli, ma anche per quello che vive e si muove nella sua interiorità. Un pensiero iroso, un sentimento d'odio, per quanto taciuto e non espresso, passa per osmosi in un bambino. Queste sono delle conoscenze che l'iniziato può percepire direttamente. Chi non lo è, non è costretto a crederci. Non è invitato a crederci, è invitato altresì ad osservare e vedere. I nostri bambini, ma ogni madre lo sa, si accorgono quando per caso diciamo una bugia, loro lo sanno. I bambini si accorgono quando qualcuno gli si avvicina con un sorriso falso. I bambini distinguono subito chi li ama, chi ha davvero piacere di stare con loro e chi invece non ha gioia di stare con loro. Perché il bambino non solo è capace di imitare quello che vede, ma la sua anima proprio esposta come una spugna assorbe anche le moventi dell'animo attraversate dai pensieri di chi gli sta accanto. Pensiamo dunque che responsabilità abbiamo, ma nello stesso tempo quanto possiamo fare? Perché un buon pensiero, attendere il bambino che torna da scuola con gioia, preparargli il pranzo con amore, quel cibo è tutta salute poi. Ancora in Oriente è rimasta questa abitudine che chi va a lavorare, anche ancora adulti che vanno a lavorare in ufficio, si portano da casa il pentolino con il pranzo cucinato da una persona che ti ama, perché ancora si sa che le forze che entrano in un cibo preparato da chi con dedizione sta pensando a te, che poi te ne nutrirai, è di tutt'altra qualità. Avete mai fatto caso quanto rimanga sullo stomaco un cibo, una pietanza cucinata contro voglia? Fate attenzione a questo. Tante volte uno dice: ma stamattina mi sono svegliato, c'ho ancora la cena sullo stomaco. Chiediamoci come è stata cucinata. Non che questo sia sempre così, eh? Ma molte volte questo è sottilmente, i rapporti fra gli esseri umani generano forze di questo tipo. E allora, tornando agli incontri, nel secondo settennio, dai 7 ai 14 anni, i bambini cominciano ad avere un primo assaggio dei rapporti non di sangue. E chi è l'essere umano più importante che si affaccia e che solitamente è il primo che gli presenta il resto del mondo, quello che sta fuori di casa? È il maestro o la maestra. Pensate che responsabilità bellissima abbiamo. Siamo coloro che presentano gli altri esseri umani e il mondo. Facciamo gli onori di casa, dell'intero universo. E c'è un unico modo perché questo sia possibile, e chi si è interessato, come qui, immagino, di pedagogia, io non amo chiamare steineriana perché sembra una cosetta di poca gente, ma la pedagogia che nasce dalla scienza moderna dello spirituale è una pedagogia profondamente umana e di carattere mondiale. Questo noi dovremmo averlo come certezza. E questo ci darà coraggio. I figli che si sono andati a scegliere quei genitori lì, perché per esempio, perché hanno il loro progetto, uno, un ragazzino che si incarna, un io che si incarna e vuole fare la scuola steineriana, chiamiamola così, si va a cercare quei genitori che saranno così spregiudicati, così pazzi per certi versi, da andare a cercare, da attraversare la città, perché di solito la scuola steineriana non sta mai sotto casa. Nessuno mai si trova ad abitare con la scuola steineriana nel quartiere. No, questo non fa parte del karma, è un karma sempre di grandi fatiche. E bisogna avere questo coraggio, dicevo prima con lei, che non ci faccia sentire quasi persone che vanno elemosinando un posticino nel mondo della scuola, che vanno lì e bussano al Ministero della Pubblica Istruzione: ci siamo anche noi, dateci la parifica. È l'esatto contrario. Siamo portatori fortunati di un dono straordinario per tutti i ragazzini di questo mondo. E quindi è interiormente importante vivere questa consapevolezza, altrimenti si rimane schiacciati. Si rimane schiacciati da un'Italia più di un secolo di scuola organizzata in un certo modo, che ha fatto il suo tempo ed è stata la benvenuta in una nazione piena di analfabeti come eravamo poco più di un secolo fa. E dunque, dicevo, il maestro è il grande cerimoniere dell'universo ed è colui che ci dà l'occasione di sperimentare la bellezza. Nel primo settennio i genitori ci danno la via d'accesso per il buono. Nel secondo settennio i primi 7 anni di scuola ci danno l'occasione di incontrare la bellezza, l'armonia, la reciproca appartenenza fra gli esseri umani e fra noi e i regni di natura. I maestri sanno che non esiste, come spesso si vede disegnato, è un'irrealtà, è una mostruosa chimera, per esempio, disegnare un albero così, senza le radici, senza la terra su cui poggia, senza l'aria, senza l'immagine del sole, dei raggi, senza aver fatto sperimentare che il verde nasce da queste forze acquee di linfa che salgono e che incontrano il giallo della luce. Questa è la verità degli esseri che sono collegati gli uni agli altri, perché soltanto la fisicità illusoriamente ci separa, per il resto non c'è separazione fra gli esseri. E questo attraverso immagini le più creative possibili, il maestro deve far capire e sperimentare al bambino che ha, ricordiamocelo sempre, una intelligenza del cuore nei suoi secondi 7 anni, dai 7 ai 14 anni, non ha un intelletto critico da crisis, a crisis in greco che vuol dire separazione. Il crinale è quello che separa l'un versante dall'altro. La crisi, la critica appartengono al terzo settennio, non al secondo. E tutta una sollecitazione dell'intelletto critico precoce è un danno alle forze creative, alle forze di salute stesse dei nostri figli. E nel terzo settennio, dimenticavo di dire, l'esperienza della bellezza e della reciproca appartenenza inconsciamente preparano in quello che sarà l'adulto domani il senso della giustizia, il senso della pari dignità di tutti gli esseri del mondo, così come sempre inconsciamente, ancora più inconsciamente, nel primo settennio, tramite questa immersione nell'amore che soddisfa tutte le tue esigenze di bambino, tutti i tuoi bisogni, tutte le tue pene, si sperimenta quella che da adulti chiameremo la fratellanza, che, per chi non lo sapesse, Steiner nei suoi scritti e anche nelle sue conferenze sulla questione sociale mette la fratellanza alla base della vita economica, così come mette il senso della pari dignità, della reciproca appartenenza, quindi di un sentimento secondo settennio è tutto sentimento, il primo è tutto volontà. Ci sono anche il sentimento e anche poi il pensiero nel primo settennio, ma prevale fortemente la volontà. Nel secondo il sentimento, e questo sentimento negli adulti si tramuterà nella capacità di giustizia sociale. E nel terzo settennio l'incontro chiede, e primariamente sempre nella scuola, ma anche poi con i compagni, che sono gli altri incontri non di sangue che cominciano ad entrare fortemente nella vita di ognuno di noi, la domanda fondamentale è questa: come stanno le cose? Dov'è la verità? E la responsabilità dell'insegnante delle classi superiori è straordinaria, perché così come il bambino vuole nel 3-7 ai 14 anni avere nel maestro una persona autorevole della quale potersi fidare come fosse il genitore, ma sapendo che non lo è. Anzi, quel maestro lì, voi sapete che nelle scuole, chiamiamole steineriane, i maestri di classe non è richiesta la laurea, dovrebbero sapersi cimentare in tutte le materie, dovrebbero poter insegnare dalla prima alla settima. Scusate che io insisto, già ai tempi in cui stavo nella federazione, dalla quale sono scappata via un anno dopo subito, perché mi stavo stretta subito, però di solito si parla dalla prima all'ottava, non so se ancora si dice così, spero, perché io mi sono sgolata anni, dicevo, ma l'ottava classe, siccome Steiner era una persona pratica, l'ha inserita una in più, oltre la settima, perché nella Germania di allora, come in Italia, il percorso di studi prevedeva 8 anni obbligatori. Ma una volta, in più con queste specie di riforme che sono state fatte adesso nella scuola italiana, naturalmente, non solo dobbiamo approfittare del fatto e adeguarci ai 7 anni, ma sarebbe stato auspicabile che ogni insegnante, semplicemente per pura conoscenza antropologica, si fosse reso conto che l'ottava classe era un semplice stiracchiamento e che in realtà si sarebbe dovuto in quella classe insegnare come in una prima superiore. E infatti in ottava classe cominciano sempre i guai, perché allora sì che ci vuole l'esperto, e allora sì che in tante scuole poi c'è stata, oddio, perché non è laureato questo insegnante. Perché la laurea che cosa significa? Significa la specializzazione. E il ragazzo dai 14 fino ai 21 anni chiede che l'essere umano che si pone come professore sappia profondissimamente ciò di cui sta parlando. I ragazzi vogliono poter stimare il proprio professore. Non hanno bisogno di amarlo come il maestro, hanno bisogno di stimarlo. E così come non va bene il maestro che fa il genitore, perché non è un genitore, il maestro che porta i ragazzini a dormire a casa propria, che li tratta e interloquisce con loro come fosse un genitore. Riflettiamo su questo. Non è ciò che il bambino chiede all'adulto autorevole che è il suo maestro. Così come un altro modernissimo guaio sono i genitori che vogliono essere amici dei propri figli, impropriamente amici. Lì per lì magari i nostri figli saranno anche contenti, ma ci rimprovereranno di questo quando saranno grandi. I nostri figli, pur non sapendolo, non vogliono un genitore amico. Non vogliono il genitore che si pone al loro livello e si mette lì a parlare dei suoi affari. Ho conosciuto, ho avuto alunni che avevano sulle spalle proprio da assumere una postura ricurva, il peso di drammi familiari dove l'uno e l'altro genitore andava a raccontargli e a condividere le problematiche, poniamo, di una separazione o le emozioni di un incontro con un nuovo compagno condivise con un figlio di 13-14 anni. Questi sono errori, se ne fanno tanti nella vita, quindi non è che ci si deve fustigare, ma imparare ad ascoltare che cosa ci chiedono i figli, che cosa ci chiedono gli alunni, fa parte della capacità di amare, perché si conosce l'altro solo amandolo. E quindi dicevo, nel terzo settennio c'è l'incontro con la verità delle cose, c'è l'incontro con ciò che ti dà la forza di sperimentare l'inizio della libertà, c'è l'incontro con il pensiero, ecco adesso, anche la capacità critica, la divisione, l'analisi, e questi consentono anche il sorgere delle prime avvisaglie delle capacità, dei talenti, dei primi talenti. Ed è questo il periodo nel quale si forma il terzo elemento sociale, che è appunto quello della libertà e delle capacità, quello che grosso modo noi chiamiamo il mondo della cultura, il mondo dove ognuno ha qualcosa da portare agli altri, il mondo della libertà e della autonomia, della sovranità del proprio lavoro, che non ha nulla a che fare con l'uguaglianza. Nessuno nel lavoro è uguale a un altro, ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Così come non c'entra niente la fraternità nel momento in cui si valuta quello che una persona sa fare. Non mi interessa di volerti bene, se questa cosa non la sai fare, te lo dico. E non è vero che gli esseri umani sono tutti uguali, no? Cioè chi è più bravo, chi è meno bravo, chi è più avanti e chi è più indietro. Ma tutti gli esseri umani sono ugualmente degni di essere dove sono, come sono, per il semplice fatto che sono come sono. Questa è quasi scoprire l'acqua calda, ma quest'acqua calda, solo l'amore la riscalda. Noi andiamo avanti in acqua fredda. Solo l'amore sa capire che nelle persone che incontriamo la cosa più assurda è pretendere, e pretenderle diverse da quelle che sono. Ma lasciamo da parte adesso tutti i risvolti della vita sociale. Arriviamo al punto in cui, arrivato dopo il terzo settennio, ormai l'io, lo spirito, è in grado di emanciparsi e di agire in libertà. L'essere umano è maggiorenne, adesso ha 18 anni, ma insomma in realtà intorno ai 20, e si vede da come cammina, un ragazzo quando Dio è entrato, poggia sul tallone diversamente. Anche queste sono tutte osservazioni da fare. L'andatura un po' dinoccolata e ciondolona dell'adolescente che sbatte dappertutto, pieno di lividi sempre, a un certo punto prende una sua dirittura ed è quasi polare al momento in cui abbiamo visto i nostri figli ergersi e imparando a camminare. Si ergono un'altra volta, attorno ai 20 anni. È bellissimo se uno ha la fortuna di osservare, figlio o non figlio, qualunque essere umano di quell'età. Ebbene, si entra nella vita dove cominciano alla grande gli incontri non di sangue. E c'è nel Vangelo una frase che ha dato veramente grandi pene agli esegeti. Il Cristo dice, nella soprascritta così, se uno viene a me e non odia, questa è la traduzione vera, il verbo greco è miseo, misei, significa odiare, odis, contrapporsi, e non odia il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, i figli e la propria stessa vita, la propria personalità, l'elemento animico egoistico, non può essere mio discepolo, cioè non può essere discepolo dell'io. Ogni volta che il Cristo si riferisce a sé, quando dice mio, se voi mettete dell'io, perché il nome esoterico del Cristo è io sono, ecco svelato il mistero dei rapporti umani, dei rapporti elettivi. Bisogna uscire dalla dimensione del clan, del sangue, dell'autoriferimento ristretto e privilegiato ed aprirsi alla comunità umana. E sarà il momento in cui cominceremo ad incontrare tutti coloro che il nostro karma prevede che noi incontriamo. E ci sono due modi fondamentali, anche queste sono tutte osservazioni che possiamo fare. Dice la scienza dello spirito, due caratteristiche dell'incontro ci fanno capire se le persone che incontriamo sono vecchi amici di vite passate, vecchie relazioni, oppure nuove, perché è evidente che di vita in vita i rapporti aumentano, non è che diminuiscono, incontriamo mica sempre le stesse persone, sempre più dovremmo entrare in comunione con tutta l'umanità, figuriamoci un po', lo penso non fisicamente a livello di miliardi, ma comunque già pensate che cosa significa aver conquistato strumenti tipo i media, televisione, radio, telefono, vabbè, comunque ci sono delle persone che sono vecchi compagni di strada e altri che sono nuovi. I vecchi compagni di strada come si riconoscono? Si riconoscono dal fatto che al primo incontro ci sono o simpatici o antipatici e ingenerano oltre a questa sorta di emozione anche una spinta attiva, coinvolgono la nostra volontà, noi vogliamo entrare in una relazione di vita con queste persone, nel bene o nel male. Invece un nuovo acquisto del nostro cammino è una persona che noi incontriamo in maniera spassionata, nei confronti della quale ci poniamo essenzialmente con il pensiero, con il giudizio. La osserviamo, la ascoltiamo. Magari non è detto che la frequenteremo chissà quanto. Stiamo attenti, non siamo emozionati e coinvolti, riusciamo a fare noi un passo indietro, perché voi sapete che per comprendere realmente quello che un altro sta dicendo bisogna in un certo senso addormentare il nostro egoismo e aprirci all'altro, se no capiamo nulla, chiudiamo le tende, come si suol dire. E quindi quasi quasi sembrerebbe che i vecchi incontri siano quelli un po' più complicati, quelli che in realtà non ci trovano così generosi. E infatti una emozionalità nell'incontro, parliamo essenzialmente del primo incontro, ci parla profondamente di noi stessi, non dell'altro. Nell'altro caso invece, questo incontro che noi spassionatamente attraversiamo ci permette di incontrare l'altro così com'è. Nell'altra dimensione noi ci viviamo così come nelle trascorse vite ci siamo posti in relazione a questa persona, con ciò che noi abbiamo combinato nell'interiorità di questa persona. Esempio più classico è l'innamoramento, il colpo di fulmine, no? Un colpo di fulmine nei confronti di una persona, non parlo dei colpi di fulmine che uno ci può avere, che hanno tanti giovani oggi per star della canzone, quelle non sono, sono tutt'altri fatti, ma proprio del classico innamoramento reciproco. E questo inizialmente racconta che cosa reciprocamente si è l'uno per l'altro, ma io vedo me, non l'altro, mi accendo io, ho un'autopercezione, un'autotastazione straordinariamente beatificante, ma è la summa dell'egoismo l'innamoramento, di un bellissimo egoismo, certamente, e c'è da augurarlo a tutti i giovani, perché aiuta, così come i limiti, che mi ero dimenticata di dire, i no che i genitori ti dicono, no? Che ti danno il primo contenimento, addirittura le fasce che non vanno più di moda nei neonati erano importantissime, erano il primo momento, modo per sentire la propria unicità.